Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 25 luglio 2024. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari in modo un po' diverso dal consueto, visto che, come ho preannunciato 15 giorni fa, questa trasmissione è una trasmissione registrata. Quindi oggi non tratterò gli argomenti che trattavo nelle altre trasmissioni, perché mi è anche più facile gestire così la cosa, ma leggerò, come promesso, alcuni capitoli di libri. In particolare due libri che ho già consigliato a tutte voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Cooperativa, nello specifico il libro Cibi ultraprocessati, edito da Vallardi di Chris Van Tulleken, e l'altro libro I magnifici 20 per le tue difese, edito da Sonzogno di Enzo Spisni. Inizio con il primo e precisamente con cibi ultraprocessati, leggendone un capitolo, perché il capitolo è abbastanza lungo. Mi rendo anche conto che una lettura troppo lunga diventa difficilmente fruibile in radio, ma volevo leggervelo perché l'argomento mi interessa in modo particolare ed è una cosa interessante per me condividerla con voi. Vado subito allora a prendere in esame il capitolo 5 di questo libro, titolato Le tre ere alimentari. Ci dice Chris Van Tulleken: trovo utile pensare all'alimentazione come a una funzione che è iniziata e si è protratta in tre epoche distinte ma sovrapposte, che continuano ancora oggi. Nella prima era alimentare, gli organismi viventi cominciarono a mangiare cose che non sono mai state vive, come rocce e metallo. Questo processo è continuato dall'alba dei tempi fino ai giorni nostri. Durante la seconda era alimentare, gli organismi viventi iniziarono a mangiare altri organismi viventi, forse dopo averli lievemente trasformati. È qualcosa che va avanti da centinaia di milioni di anni e da circa 2 milioni di anni per gli esseri umani. Durante la terza era alimentare, una singola specie e i suoi animali domestici e da allevamento ha iniziato a mangiare cibi ultraprocessati, prodotti con tecniche industriali e molecole innovative prima sconosciute. In confronto, quest'ultima era non è iniziata che pochi decenni fa. Questo è il motivo per cui gli effetti dei cibi ultraprocessati vanno considerati pensando a questi alimenti nel contesto della lunghissima storia della continuazione della nostra specie. Ma cominciamo dal principio. La Terra ha circa 4 miliardi e mezzo di anni. I primi 700 milioni di anni circa sono stati una fase emozionante. Un bombardamento incessante di asteroidi, tra cui uno delle dimensioni di un pianeta che ha creato la Luna. Il nucleo esterno liquido ruota in direzione e velocità diverse con una certa frequenza, anche adesso, motivo per cui le prove di questi impatti sono andate perdute. Tuttavia, per avere un'idea del bombardamento, basta osservare la superficie craterizzata della Luna. Non a caso il primo mezzo miliardo di anni è noto come periodo hadeano. Tuttavia il termine hadeano, che evoca immagini di un paesaggio infernale di lava bollente, potrebbe non descrivere in modo esauriente il paesaggio dell'epoca. Non è rimasto molto della superficie della terra primitiva, ma alcuni minuscoli cristalli di silicato di zirconio, scoperti nell'Australia occidentale, ci fanno ipotizzare che le condizioni potrebbero essere state più miti di quanto si pensasse. Questi zirconi, risalenti a circa 4,4 miliardi di anni fa, tradiscono la presenza di acqua liquida, suggerendo che gli oceani potrebbero essersi formati entro 150 milioni di anni dalla nascita del pianeta. Certo, dovevano essere piuttosto caldi. La densa atmosfera di anidride carbonica della Terra primordiale avrebbe creato una specie di barriera di pressione che avrebbe fatto in modo che gli oceani raggiungessero una temperatura superiore ai 200 gradi centigradi, nonostante fossero liquidi. Sicuramente un paesaggio semi-infernale, ma di certo non un mare di roccia liquida. Anche l'atmosfera sarebbe stata meno infernale di quanto si pensi, composta principalmente da gas provenienti dai vulcani, anidride carbonica, azoto e anidride solforosa. A mancare era principalmente l'ossigeno. Un altro di questi zirconi australiani, risalente a 4 miliardi di anni fa, conteneva tracce di una sostanza ancora più sorprendente, carbonio, con una firma biogenica, la prima prova indiretta della vita. Siamo certi che gli organismi unicellulari siano emersi 3 miliardi e mezzo di anni fa. Gli indizi sono pochi, ma inequivocabili. Microfossili in una formazione di ferro nel Canada settentrionale, resti di colonie microbiche di stromatoliti con carbonio simile alla vita nella zona sud-occidentale della Groenlandia, strati di depositi batterici nell'arenaria dell'Australia occidentale. 3,2 miliardi di anni fa la vita si stava replicando e stava cambiando la geologia della Terra, creando entità geografiche delle dimensioni di regioni, enormi formazioni di ferro, centinaia di chilometri quadrati di superficie, depositati come rifiuti dai primi batteri. Le formazioni di ferro più grandi si trovano in Australia e forniscono indizi della prima era alimentare, iniziata con la comparsa delle prime forme di vita. A quel tempo gli oceani erano pieni di ferro, disciolto, rilasciato dai vulcani sottomarini, che costituiva il cibo per la prima vita batterica. Mentre noi respiriamo ossigeno, questi batteri assorbivano anidride carbonica. Il prodotto di scarto era la ruggine. Quelle giganti formazioni di ferro da cui si ricava il metallo di tanti degli oggetti che vediamo intorno a noi sono probabilmente vasti depositi di escrementi batterici. Se l'idea del metallo come alimento vi fa storcere un po' il naso, non preoccupatevi. Ha tanto a che fare con gli atomi. Tutto è fatto di atomi, che a loro volta sono composti da protoni ed elettroni. Quantità diverse di protoni, neutroni ed elettroni danno luogo ad atomi diversi e, di conseguenza, elementi con proprietà diverse. Alcuni sono gas trasparenti, altri sono solidi neri, eccetera. Ogni elemento però deve avere un numero uguale di protoni e di elettroni. L'ossigeno ha 8 protoni e 8 elettroni. Il carbonio ha 6 protoni e 6 elettroni. Ma, se così si può dire, non tutti gli atomi sono contenti della propria sorte. Il carbonio, ad esempio, vorrebbe cedere elettroni, mentre l'ossigeno ne cerca disperatamente altri. Questi atomi infelici possono unirsi e condividere i propri elementi, diventando entrambi più felici. Quello che dà vita all'anidride carbonica è un matrimonio perfetto. Durante la cerimonia viene ceduta una certa quantità di energia. Si tratta della stessa reazione chimica che fa funzionare le automobili. Mi viene facile immaginare che quando l'ira, scusate, faccio un piccolo inciso, perché in altre parti del libro è spiegato, ma qui ci si trova di fronte al nome l'ira di Primo Acchito, l'autore del libro è sposato con una moglie che si chiama Dinah e all'epoca in cui ha scritto il libro aveva una figlia che si chiamava Lira di 3 anni e una Sasha di 1 anno. Mi pare che poi nella sua biografia ne abbia 3, forse è nata un'altra bambina, bambino, non so. Comunque parla di Lira, questa bambina di 3 anni. Mi viene facile immaginare che quando Lira nel tardo pomeriggio comincia ad essere un po' capricciosa e a lamentarsi, assomigli un po' ad un'auto che sta finendo il carburante. E il principio alla base è lo stesso. L'ira prende gli elettroni dal cibo, atomi di carbonio ad esempio in una fetta di pizza, e li passa all'ossigeno dell'aria che inala, espirando anidride carbonica. Nelle auto sentiamo il botto prodotto da questa reazione, ma in tutti gli altri casi bisogna fare in modo che l'energia liberata venga estratta con maggiore attenzione. All'interno di quasi tutte le cellule di Lira, gli elettroni vengono strappati dagli atomi di carbonio della pizza, nelle molecole di zucchero della farina di grano, da piccole proteine. Queste proteine trasmettono agli elettroni una cascata di altre proteine in piccoli organuli all'interno delle sue cellule, chiamati mitocondri, preposti alle funzioni di respirazione e di produzione di energia. Quando gli elettroni fluiscono scorrendo nello spazio e saltando da una proteina all'altra, si muovono come piccole pompe, riempiendo i mitocondri di carica elettrica, come un palloncino. In questo modo si crea una tensione di 30 milioni di volt per metro, equivalente all'incirca al valore critico che determina lo scoccare di un fulmine. Alla proteina finale l'elettrone viene ceduto all'ossigeno senza alcun fuoco o fumo. Il palloncino dei mitocondri è ora pieno di carica elettrica, ma ha dei piccoli pori, minuscoli mulini, che permettono alla carica di uscire, spinta dall'enorme tensione. Quando esce, l'energia viene estratta da questi mulini per creare una nuova molecola, l'ATP, l'adenosina trifosfato, un nucleotide che funge in qualche modo da carburante della cellula per alimentare tutte le sue reazioni. Aggiungendo una ATP a una proteina, il DNA si replica. Si apre un poro, si contrae un muscolo, si sposta una cellula. Una singola cellula utilizza circa 10 milioni di molecole di ATP ogni secondo. Per grammo, i nostri mitocondri producono 10.000 volte più energia del Sole. E questa, come si suol dire, è la vita. Ogni forma di vita, dai batteri che vivono nelle bocche vulcaniche sul fondo dell'oceano, alle mie dita che digitano queste parole sulla tastiera, è quello che accade: la vita cattura l'energia dal passaggio di elettroni dal cibo al respiro. Quindi il cibo può essere qualsiasi cosa che richiede un elettrone in meno rispetto all'aria che respiriamo. Così, ad un certo punto delle prime centinaia di milioni di anni della Terra, la geochimica si è trasformata in biochimica e ha avuto inizio la prima era alimentare, con organismi unicellulari che si nutrivano di rocce per produrre vita. Oggi tendiamo a separare la geochimica e la biochimica in dipartimenti distinti, spesso collocati in edifici diversi, ma non è possibile risalire al momento esatto in cui la chimica delle rocce è diventata la chimica della vita. Eppure, seppure labile, un confine ancora esiste. La vita è molto diversa dalla non vita. Come per la classificazione degli alimenti, è necessario tracciare una linea di demarcazione. La prima era alimentare, in cui il cibo non è mai stato vivo, continua ancora oggi. I batteri continuano a nutrirsi di componenti minerali e noi stiamo ancora cercando di comprenderne i processi fondamentali. Ma a un certo punto, forse quando la competizione per accedere a risorse come il ferro grezzo si è fatta sempre più agguerrita, ecco la scorciatoia. Lasciare che qualcun altro ottenesse l'energia dai composti minerali o dal sole per poi mangiare loro o i loro prodotti di scarto. Da quel momento tutti gli animali hanno costruito la propria struttura corporea nello stesso modo, mangiando altre forme di vita. Comincia così la seconda era alimentare, un'era in cui si mangia cibo vero, vivo. Non è chiaro quando sia iniziata esattamente questa seconda era, e la letteratura scientifica mette in luce un dibattito piuttosto aspro a riguardo. In una serie di articoli e di corrispondenze pubblicati nel tempo, l'asciutto linguaggio accademico nasconde a malapena la veemenza con cui gli studiosi intendevano avvalorare le proprie supposizioni. Stabilire se i segni sulle rocce, vecchi di mezzo miliardo di anni, fossero dovuti ad un comportamento di alimentazione attivo da parte di un animale antico, o se invece fossero da ricondurre all'azione di colonie di alghe in acque poco profonde, o ancora alle foglie di eucalipto trascinate sulla sabbia dalle onde generate dal vento, non era cosa semplice. Ma è opinione generale che circa 560 milioni di anni fa c'era una piccola creatura che strisciava nel fango sul fondo del mare, ai margini della zona occidentale del Rodinia, l'esteso continente che comprendeva tutte le terre attualmente presenti nell'emisfero meridionale: America del Sud, Africa, Australia, India e Antartide. Lunga più o meno come un dito, era piatta e ovale, consistente in una serie di segmenti vagamente simili a costole che emergevano da una fossa centrale o forse una cresta. Questi segmenti sono stati descritti come sacche riempite di liquido a una pressione più alta di quella dell'ambiente circostante, che davano luogo ad una struttura simile a una trapunta. Sebbene fosse privo di scheletro, arti, occhi e non avesse altro che un sistema nervoso di base, per gli standard dell'epoca era un organismo favolosamente complesso, l'apice di miliardi di anni di evoluzione. Il fango stesso era cosa viva, come lo sono tutti i fanghi. Sabbia legata insieme dalla melma secreta da infiniti organismi unicellulari. definita come il sacro graal della paleontologia, la Dickinsonia, strisciando su questo sedimento di copertura microbico, lasciava una piccola traccia dietro di sé e a volte dei piccoli tunnel in cui stazionava prima di riemergere. Non c'è dubbio che vi fossero molte altre creature che facevano lo stesso, ma questo organismo si prende tutta la gloria perché si è estinto all'improvviso. Tuttavia le circostanze della sua morte e gli eventi geologici che si sono susseguiti nel mezzo miliardo di anni successivi hanno permesso che si conservasse perfettamente, in attesa di essere scoperto nel 1946 da un uomo di nome Reg Sprigg, un geologo che lavorava nella zona delle colline di Ediacara, nell'Australia meridionale, e che lo trovò ricoperto da uno strato di polvere e cenere. Il movimento della Dickinsonia attraverso il fango è descritto in una pubblicazione scientifica come interazioni moderatamente complesse con depositi e accumuli microbici per sfruttare sostanze nutritive e risorse di ossigeno. Ciò che in realtà rappresenta però è la prima traccia registrata della seconda era alimentare. I piccoli segmenti di scorrimento della Dickinsonia ci ricordano che mangiare significa fare parte di un ecosistema. Oltre a mangiare, questi organismi stavano preparando altre forme di vita da mangiare e progettando attivamente l'ecosistema, modificando il loro rapporto con il sedimento in cui vivevano, spostandolo, arandolo come un terreno, fertilizzandolo con gli scarti. Furono tra le prime creature ad iniziare una corsa agli armamenti l'una contro l'altra, entrando in competizione per estrarre l'energia dal sistema. Con l'avanzare della seconda era alimentare, la complessità non fece che aumentare. Durante questo periodo la competizione evolutiva per l'approvvigionamento dell'energia trasformò i nostri antenati da organismi unicellulari a organismi pluricellulari e da lì in pesci primitivi e poi attraverso creature simili ai toporagni, antenati di tutti i mammiferi placentati che popolano la Terra e che iniziarono a evolversi meno di 400.000 anni dopo l'estinzione di massa dei dinosauri, in esseri umani come me e voi. L'alimentazione si è evoluta in un processo molto più complesso di quanto pensiamo. Il cibo doveva soddisfare allo stesso tempo due esigenze distinte: fornire l'energia di cui abbiamo bisogno per rimanere in vita e fornire i materiali da costruzione, ossia gli elementi e le molecole di cui abbiamo bisogno per costruire la struttura dei nostri corpi. Tutta la materia vivente sulla Terra è costituita quasi interamente da soli quattro elementi: ossigeno, carbonio, idrogeno e azoto. Nell'uomo e negli altri mammiferi essi rappresentano circa il 99% degli atomi del corpo. Ma tra gli ingredienti definiti vitali si annoverano anche un'altra ventina di elementi, e poiché non possiamo farceli da soli, dobbiamo mangiarli. Oltre ai quattro grandi elementi, il nostro corpo contiene circa un chilo di calcio e un chilo di fosforo. Poi ci sono circa 200 grammi di zolfo e 200 grammi di potassio. 120 g di sodio e 120 g di cloro e 40 g circa di magnesio. Oltre a questi, poco meno di 5 g di ferro, l'equivalente di un chiodino, che fa diventare rosso il sangue e verde il muco, qualche milligrammo di fluoro per mantenere i denti forti e zinco per formare il DNA, costruire proteine e per tutte le funzioni immunitarie. Gli ultimi elementi che mi tengono in vita pesano complessivamente meno di un grammo. Lo stronzio, che si trova soprattutto nelle ossa, lo iodio, essenziale per la produzione dell'ormone tiroideo, il rame, necessario al funzionamento di una vasta gamma di enzimi, e poi quantità minime di manganese, molibdeno e cobalto. La carenza di uno qualsiasi di questi elementi può essere letale, ma un eccesso può essere altrettanto tossico. I requisiti per il corretto funzionamento del nostro corpo sono molto precisi e ciò mostra quanto l'alimentazione, per tutti gli organismi complessi, sia un processo tutt'altro che semplice. Ma mentre gli esseri umani hanno la possibilità di studiare, approfondire e analizzare le cose con precisione, gli animali devono semplicemente cercare di sopravvivere. Se siete carnivori, un altro animale ha fatto tutto il lavoro al posto vostro. Le mucche sono fatte praticamente della stessa materia degli animali che le mangiano. Ma la vita per un erbivoro è molto diversa. Gli erbivori sono dipendenti dalla pioggia, devono evitare i carnivori e assumere la giusta quantità, ad esempio, di selenio. Come lo fanno? Per capirlo sono andato a trovare Eddie Rickson, un allevatore di bovini dell'Oxfordshire, di quarta generazione. Eddie vive in una fattoria su una collina con 3 generazioni della sua famiglia e circa un centinaio di mucche. Se sembra idilliaco è perché lo è, anche se mentre parlavamo lui continuava a lavorare, riempiendo sacchi di mangime e controllando le zampe delle mucche. Eddie ha cercato di darmi un'idea della complessità delle abitudini alimentari delle sue mucche. Molte delle piante che mangiano gli erbivori, comprese le mie mucche, sono piene di tossine, oltre che di energie e di nutrienti. Devono bilanciare con precisione l'apporto energetico con il carico di tossine, oltre a ricevere la giusta quantità di nutrienti. Per cibarsi delle piante e al contempo proteggersi dalle loro strategie difensive, questi animali hanno dovuto sviluppare incredibili meccanismi di disintossicazione. Le tossine vengono distrutte dai batteri presenti nell'intestino o dai potenti enzimi del fegato o eliminate completamente dai reni. Ma le mucche, mentre mangiano, imparano a conoscere ciascuna pianta. Ne assaggiano un po', ricordano il gusto e l'odore e collegano quel ricordo all'effetto sul loro corpo. Le mucche di Eddie aggiungono costantemente alla propria banca dati ricordi dei modi in cui le piante interagiscono con il loro corpo, quanta energia è stata rilasciata sotto forma di zuccheri e proteine, se le tossine hanno causato nausea e così via, e possono persino imparare quale combinazione di piante funzioni meglio. È un errore pensare che le mucche e gli altri erbivori mangino solo erba e poco altro, disse Eddie. Invece, copiando le loro madri e provando piccole quantità di piante diverse, gli erbivori costruiscono una dieta straordinariamente varia. Per portare avanti alcuni studi, gli scienziati hanno praticato dei fori nel collo e nello stomaco di capre e bovini allevati all'aperto. Può sembrare un'operazione estrema, ma gli animali la tollerano bene e la procedura viene eseguita in anestesia. Questo ha permesso loro di raccogliere e campionare esattamente ciò che gli animali sceglievano di mangiare. È venuto fuori che spesso questi animali mangiano tra le 25 e le 50 piante diverse in un solo giorno, facendo interagire tra loro tantissime sostanze chimiche diverse e registrando nella memoria ogni dettaglio per il futuro. Mentre io ed Eddie parlavamo, le mucche si sono avvicinate al limite del campo per salutarci. Hanno annusato qua e là e si sono lasciate fare una grattatina dietro le orecchie. Eddie aveva scelto di tenere siepi diverse. Se osservi bene le mucche, vedrai che mangiano piante diverse. Non possiamo capire cosa stiano facendo esattamente, ma prendono decisioni importanti. Ad esempio, i vermi, quelli dell'intestino, non quelli che vivono nel terreno, rappresentano un grande problema per le mucche. Molte delle piante che Eddie coltiva nelle siepi contengono tannini che uccidono i vermi intestinali, cosa che gli consente di usare meno sverminanti, il che è un bene, perché questi tipi di farmaci uccidono i lombrichi, riducendo così la salute del suolo. I tannini non uccidono solo i vermi, possono legare alcune tossine che circolano nel sangue e neutralizzarle. Concedetevi un bel antipasto con qualche seme di lupinella, una pianta erbacea perenne con una corolla rosea, e un primo piatto di pasta burro e salvia, e vedrete che i tannini del primo neutralizzano i terpeni tossici del secondo. I tannini contenuti in una piccola quantità di ginestrino, pianta comune nei luoghi erbosi e buona foraggera, possono legarsi agli alcaloidi tossici della festuca alta, altra importante erba da foraggio, infettata dai funghi e renderli inoffensivi. Esistono migliaia, forse milioni, di queste combinazioni. Forse la cosa che più sbalordisce delle mucche è il fatto che non riescano a digerire la principale fonte di energia nelle piante, gli zuccheri complessi come la cellulosa, l'ossilano e la pectina. Questi zuccheri non sono digeribili da nessun mammifero. Come risolviamo il problema? Reclutando batteri affinché facciano il lavoro al posto nostro. Mi riferisco al microbiota, i trilioni di batteri, funghi e altri microorganismi che vivono dentro e intorno a noi. La maggior parte di questi microorganismi si trova nell'intestino, dove, che si tratti di una mucca o di un essere umano, fanno più o meno le stesse cose. Più avanti analizzeremo l'effetto dei cibi ultraprocessati sul microbiota, potenzialmente uno degli ambiti in cui provoca più danni. Il microbiota della mucca è così cruciale per la sua sopravvivenza che potremmo ribaltare il modo in cui pensiamo a questo animale e vederlo come nient'altro che un veicolo per il suo microbiota, una specie di nave a quattro zampe che trasporta i microorganismi alle piante di cui sceglie di nutrirsi. Una volta fatto questo, potete provare ad applicare la stessa analogia su voi stessi. Le mucche passano molto tempo a sminuzzare le piante prima di spostare e trattenere il materiale vegetale in camere di fermentazione batterica, dove i batteri scompongono l'amido e la fibra, creando energia e molecole di scarto che prendono il nome di acidi grassi volatili a catena corta. Alcuni di questi li avrete sentiti nominare in altri contesti. La maggior parte li producono anche i batteri del vostro intestino. L'acetato, noto come acido etanoico, è l'acido principale dell'aceto. Il propionato è usato come conservante alimentare. Il butirrato viene utilizzato come additivo per alimenti e profumi. Il valerato si trova nella pianta medicinale della valeriana e viene utilizzato come additivo alimentare per riprodurre l'aroma della carne. La mucca può utilizzare questi acidi grassi per produrre energia e per costruire la propria struttura corporea. Anche noi possiamo. Le mucche e tutti i ruminanti vivono dei prodotti di scarto dei batteri presenti nell'intestino. La corsa agli armamenti della seconda era alimentare tra organismi che competono tra loro per mangiare ed evitare di essere mangiati ha portato alla nascita di sistemi favolosamente complessi come il microbiota. Ho lasciato la fattoria di Eddie con un nuovo rispetto per la complessità del progetto alimentare degli erbivori e con la testa piena di pensieri su quanta differenza ci sia tra gli esseri umani, le mucche e ogni altra forma di vita in termini di abitudini alimentari. Ecco, a questo punto dovrei mettere un po' di musica o ascoltare una delle vostre telefonate, cari amici di Radio Cooperativa. Però non faccio né l'una cosa né l'altra, per un motivo molto semplice. L'articolo che sto leggendo è un articolo abbastanza lungo e, come avete sentito, magari anche un po' complicato. Non vorrei lasciarlo a metà. Tenendo conto poi che lo metterò nel podcast, vorrei concluderlo nella trasmissione di oggi, per cui mi perdonerete se non metto stacchi musicali, magari con musica copyleft, ma continuo la lettura del libro. Per quasi tutto il corso della seconda era alimentare, in tutte le diverse specie, si è consumato cibo fresco, crudo e spesso ancora vivo. Poi, circa 2 milioni di anni fa, una specie iniziò a lavorare il cibo, frantumandolo, macinandolo, modellandolo e soprattutto cucinandolo. Oggi è ampiamente riconosciuto che quello che scegliamo di mangiare e come lo prepariamo ci distingue dagli altri animali. Potrebbe sembrarci ovvio, ma fino a pochi anni fa un consistente numero di antropologi sosteneva ancora che cucinare il cibo avesse un significato puramente culturale. A mio avviso la questione si sarebbe potuta risolvere con una semplice gara di abbuffata a base di bistecche crude e patate. Ma si è optato per un metodo molto più scientifico e rigoroso quando nel 2007 un team composto da Rachel Carmody e Richard Braham di Harvard ha testato questa ipotesi nei pitoni. Pitoni birmani, in realtà. L'articolo abbonda di dettagli, ma omette di spiegare il motivo per cui si sia scelto di usare dei pitoni. I pitoni erano stati alimentati con carne di manzo cruda, carne di manzo cotta, carne di manzo cruda macinata e carne di manzo cotta macinata. Non a sorpresa, la carne macinata cotta assicurava un maggiore apporto energetico, più 25%. Con questo esperimento Carmody e Braham convinsero quasi tutti che la loro ipotesi, secondo la quale il tratto digestivo umano si estende dal corpo fino alla cucina, fosse corretta. Il calore e i processi meccanici non fanno solo parte della nostra cultura, ma anche della nostra fisiologia. La necessità di cucinare implica da parte nostra l'occupazione di una nicchia alimentare unica. Uno studio del 2015 sosteneva che gli esseri umani fossero gli unici cucinivori, ovvero gli unici animali obbligati a cucinare. In realtà, più che cucinivori, siamo gli unici processivori. Consentitemi il neologismo. Non abbiamo solo bisogno di cucinare il cibo, ma anche di lavorarlo. Fin dalla preistoria maciniamo, frantumiamo, fermentiamo, essicchiamo, saliamo, raffreddiamo e sotterriamo il cibo. I nostri corpi testimoniano la lunga storia della lavorazione degli alimenti. È evidente nel numero di geni che abbiamo affinché gli enzimi possano digerire amido, latte, zucchero e alcol, e nelle dimensioni del nostro apparato alimentare, i nostri denti, le mascelle e l'intestino sono piccoli rispetto a quelli degli altri mammiferi, circa la metà delle dimensioni rispetto al nostro peso. La trasformazione del cibo è necessaria per la nostra sopravvivenza e ci ha resi umani, quindi rientra nella seconda era alimentare. La seconda era continua ancora oggi, tutta intorno a noi. Possiamo fare acquisti in un supermercato e continuare a comportarci come un organismo della seconda era alimentare, comprando carne, frutta e verdura. Sarà sicuramente dispendioso in termini di tempo e denaro, ma potremmo farlo se lo volessimo. La maggior parte degli abitanti del Regno Unito e degli Stati Uniti, però, pare essere entrata in quella che chiamo la terza era alimentare, in cui la maggior parte delle calorie che consumiamo proviene da prodotti che contengono nuove molecole sintetiche, mai trovate in natura. L'anno Domini è oggetto di dibattito. Tra i candidati nel 1879, Constantin Fallberg, studioso con dottorato di ricerca in chimica, lavorava in un laboratorio della Johns Hopkins University. In un'intervista successiva alla rivista Scientific American del 1886, viene descritto come un uomo alto, robusto e di bell'aspetto. Un busto commemorativo del suo cenotafio in Germania sembra confermarlo. Ha l'aspetto dell'industriale del XIX secolo, con la fronte aggrottata, i capelli impeccabili, la barba e i baffi impomatati. All'epoca dell'intervista era una celebrità, ma secondo l'intervistatore il suo era un atteggiamento diffidente e riservato. Fallberg stava cercando di produrre composti medici dal catrame di carbone, un liquido nero e appiccicoso, sottoprodotto tossico della lavorazione del carbone. Viene ancora utilizzato in diversi tipi di shampoo e saponi per il trattamento della psoriasi e delle infezioni fungine. Io lo uso per tenere lontana la forfora. A volte funziona, a volte no. Quel che è certo è che ha un odore che mi ricorda quello dell'asfalto appena posato. Nessuno sa con certezza come agisca il catrame di carbone, ma gli effetti sono probabilmente legati alle sue enormi quantità di tossine, fenoli, idrocarburi policiclici aromatici e altri veleni. In piccole dosi uccidono le cellule umane e gli agenti patogeni indesiderati. In dosi elevate è dimostrato che possono provocare il cancro. Una delle tante versioni della storia della scoperta fatta da Fallberg racconta che una sera a cena con sua moglie, a differenza di lei che non notava nulla di particolare, fu colpito dal sapore inspiegabilmente dolce del pane. Dopo un attimo di stupore, si rese conto che provava la stessa sensazione quando si leccava le dita. Intuì che quel dolce poteva derivare da qualche composto con cui in laboratorio le sue mani erano entrate in contatto. La mattina successiva decise di leccare i vari derivati del catrame con cui aveva lavorato la sera precedente. Bene, questa versione non è del tutto esatta. Sospetto che anche i chimici del XIX secolo prestassero qualche attenzione in più, anche se minima, come racconta lui stesso. Una sera ero così concentrato sui miei esperimenti di laboratorio da dimenticare addirittura di cenare. Si era fatto molto tardi e mi precipitai a mangiare senza prima essermi lavato le mani. Mi sedetti, spezzai un pezzo di pane e lo portai alla bocca. Aveva un sapore terribilmente dolce. Non feci domande, probabilmente perché pensai si trattasse di una torta o di un dolcetto. Mi sciacquai la bocca e mi asciugai i baffi, e con mia grande sorpresa mi resi conto che il tovagliolo aveva un sapore ancora più dolce del pane. Mi balenò l'idea di essere io la causa di quella singolare dolcezza, e per appurarlo mi leccai la punta del pollice. Scoprii che era più dolce di qualsiasi cosa avessi mai mangiato. Ebbi un'intuizione. Avevo scoperto, o creato, una sostanza a base di catrame di carbone più dolce dello zucchero. Misi da parte la cena e mi fiondai in laboratorio. Preso da una forte eccitazione, assaggiai il contenuto di ogni singolo bicchiere o piatto di evaporazione presente sul tavolo. Per mia fortuna, nessuno conteneva liquidi velenosi o corrosivi. Falberg aveva creato la saccarina, il primo dolcificante artificiale, e a causa della carenza di zucchero causata dalla Prima Guerra Mondiale, il primo composto interamente sintetico ad essere aggiunto alla nostra dieta su larga scala. È 300 volte più dolce dello zucchero, un trionfo della chimica sintetica. Falberg divenne incredibilmente ricco. Questo dolcificante è usato ancora oggi. Se siete mai stati in un ristorante o in un motel negli Stati Uniti, avrete sicuramente notato le bustine rosa di Swithenlow sui tavoli. L'invenzione della saccarina si colloca a metà di una nuova era della chimica dei prodotti alimentari. Si era cominciato a lavorare sui carboidrati sintetici oltre mezzo secolo prima. Un documento del 1885 inizia sostenendo che gli studi sulla struttura dell'amido e dei modi per modificarla avesse attirato più lavoratori di qualsiasi altro settore della chimica. Nel corso del secolo successivo, nel nostro cibo furono incluse migliaia di nuove molecole e oggi ne mangiamo in quantità massicce. Nei paesi industrializzati come il Regno Unito ingeriamo 8 kg di additivi alimentari all'anno. Quando ho letto questa statistica stentavo a crederci. Per leggere questo dato in prospettiva, in media comperiamo solo 2 kg di farina all'anno per preparare dolci, pane o pizza in casa. Eppure, tutto ciò è coerente con l'osservazione di Carlos Monteiro. Acquistiamo sempre meno ingredienti naturali, mentre sempre più cibo viene preparato e trasformato industrialmente. È chiaro che mangiare 8 kg di molecole sintetiche l'anno, per non parlare dell'enorme quantità di grassi, proteine e carboidrati modificati sinteticamente che consumiamo, è problematico. Ma l'ansia da additivi è in buona parte infondata, come avremo modo di approfondire più avanti. Il punto non è che siano dannosi di per sé, ma che la loro presenza indichi che ci troviamo di fronte a un cibo ultraprocessato. segnalano uno scopo e un metodo di produzione alimentare che oggi sappiamo essere legato allo sviluppo di particolari malattie. I singoli ingredienti dei cibi ultraprocessati possono essere dannosi, ma è la loro combinazione ad essere pericolosa. Il consumo di cibi ultraprocessati si colloca in quella che ho definito la terza era alimentare, perché si tratta di un cambiamento molto recente nel nostro percorso evolutivo. Anche se continuaste a mangiare cibi biologici e minimamente lavorati, come gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni, lo fareste con molta più consapevolezza nutrizionale rispetto alle persone vissute anche solo poche centinaia di anni fa. Mangiare è diventato in parte un progetto intellettuale più che istintivo. Ormai consideriamo aspetti quali calorie, dimensioni delle porzioni, cibi sani e non sani, vitamine, eccetera. Per molte persone mangiare seguendo l'istinto come fa una mucca, invece di cercare di seguire i consigli delle confezioni o dei nutrizionisti, è un approccio quasi inimmaginabile. L'idea che gli esseri umani possano avere un sistema interno, proprio come le mucche di Eddie, che ci permetta di autoregolarci e bilanciare la nostra dieta, ci sembra improbabile, forse anche a causa della poca fiducia che le autorità mostrano nei nostri confronti, considerandoci quasi incapaci di nutrirci correttamente senza avere delle indicazioni. L'uomo potrebbe davvero lasciarsi guidare dall'istinto per decidere cosa mangiare? La prima risposta scientifica credibile a questa domanda fu elaborata nel 1928 con l'aiuto di tre bambini, Donald, Earl e Abram. Furono i protagonisti di uno dei più importanti e meno celebrati studi nutrizionali del XX secolo, condotti da una pediatra di Chicago, Clara Davis. Clara Davis doveva essere una persona straordinaria, anche se non si sa molto di lei. Fu una delle 10 donne a laurearsi in medicina nel 1901 e nel 1926 lavorava al Mount Sinai Hospital di Chicago e si preoccupava di come i medici consigliassero ai genitori di nutrire i propri figli. Nel corso di tutta la seconda era alimentare, tutti i cuccioli di mammifero hanno mangiato più o meno quello che mangiavano gli esemplari più adulti della loro specie. Pensando agli esseri umani, in relazione agli alimenti al loro uso e consumo, magari qualcosa era stato reso più morbido, magari si usavano meno spezie, ma non esistevano alimenti per l'infanzia. Solo latte, poi i bambini passavano direttamente al cibo solido. Tuttavia, negli anni 20, negli Stati Uniti, l'alimentazione dei bambini si trasformò in una specie di semiscienza. Nessuno può prescrivere adeguatamente un alimento per bambini senza conoscerne la composizione, sosteneva un articolo pubblicato sul Journal of American Medical Association. Alle madri statunitensi venivano suggerite delle diete che si basavano sulle conoscenze più recenti nell'ambito delle scienze nutrizionali, ma ai bambini ovviamente importava poco e nulla di quei dati e rifiutavano il cibo. Il problema assunse una tale portata che in quel periodo la maggior parte dei bambini che venivano accompagnati dal pediatra soffriva di un problema legato all'alimentazione. La risposta dei professionisti non fu esattamente un esempio di grande sensibilità. Ai genitori fu consigliato di lasciare che i bambini soffrissero la fame e di trattarli con fermezza. Il libro di Alan Brown del 1926, The Normal Child, Eat, Scare and Feeding, descrive bene quale fosse l'approccio condiviso. Con i bambini che sputano il cibo o che vomitano volontariamente, è necessaria la forza. Iniziate con una piccola quantità. Se vomita, dategliene ancora. Continuate finché non riesce a mandarlo giù. A Clara Davis questo approccio non piaceva. Sapeva che non c'erano prove che potessero dimostrare che funzionasse. Era convinta che gli animali selvatici sapessero come preservare la propria salute senza che la scienza dicesse loro cosa mangiare. E riteneva che i medici avrebbero dovuto ascoltare ciò che i bambini stavano cercando di dire attraverso quei comportamenti. Ma quella non era la sua unica preoccupazione. A preoccuparla c'era anche il cibo moderno degli anni venti, che sembra ancora moderno a distanza di quasi 100 anni. In un articolo descrive la malnutrizione nei bambini, svezzati con pasticcini, conserve, sughi, pane bianco, zucchero, cibi in scatola, comunemente consumati dagli adulti. Riteneva che tali alimenti fossero incompleti e alterati e osservava che non costituivano una parte importante della dieta di 100 anni fa. In effetti sospettava che quegli alimenti più elaborati potessero essere la causa di molti dei problemi alimentari che stava riscontrando tra i suoi pazienti. In qualche modo, Davis riuscì a convincere alcune madri a portare i propri figli nel suo laboratorio, contemporaneamente per mesi e, in un caso, per più di 4 anni, affinché partecipassero alla sperimentazione clinica più lunga mai condotta sull'alimentazione. Il piano era semplice, ma piuttosto rivoluzionario. Davis avrebbe lasciato che i bambini scegliessero il cibo che preferivano, per poi misurare alcuni parametri e confrontarli con quelli dei bambini che seguivano le diete prescritte con i migliori consigli nutrizionali dell'epoca. Scelse dei bambini che erano stati allattati esclusivamente al seno fino all'inizio dell'esperimento, in modo che non avessero alcuna esperienza del cibo né pregiudizi e preconcetti sul cibo. La sua ipotesi era che, poiché il corpo umano dispone di meccanismi di regolazione interna che gli consentono di gestire l'assunzione di acqua e ossigeno, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la temperatura corporea e ogni altra variabile fisiologica, lo stesso dovrebbe valere per la composizione corporea e l'apporto nutrizionale. Earl Henderson fu il primo soggetto che Davis reclutò. Aveva 9 mesi e sua madre era una giovane donna magra e denutrita, la cui dieta non si era rivelata ottimale per l'allattamento. Il piccolo aveva trascorso quasi tutta la sua breve vita in casa. Al momento del ricovero non aveva un bell'aspetto, le adenoidi erano gonfie, le secrezioni nasali copiose e presentava il cosiddetto pectus excavatum, un'anomalia della gabbia toracica caratterizzata da un infossamento della parte centrale dello sterno, associata a una carenza di vitamina D. Eppure a questo bambino di 9 mesi, dalla salute cagionevole, fu dato il pieno controllo sul proprio cibo. Earl avrebbe avuto 34 diversi prodotti alimentari tra cui scegliere ogni giorno, tutti preparati dal personale di cucina del reparto e che avrebbero compreso una vasta gamma di alimenti di origine animale e vegetale freschi, acquistati direttamente al mercato. Solo alimenti naturali, niente alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale né cibi in scatola. Questo è l'elenco completo, notate che non c'è quasi nessun tipo di lavorazione, non ci sono formaggi né burro. Carni, tagli muscolari, manzo, crudo e cotto, agnello, pollo. Organi ghiandolari, fegato, reni, cervello, animelle, timo. Prodotti ittici, pesce di mare, eglefino. Cereali, frumento integrale, non raffinato, farina d'avena, scotch. Orzo, cereali integrali, farina di mais, gialla, segale, marchio Rai Crisp. Prodotti ossei, midollo osseo, manzo e vitello, gelatina d'ossa, sostanze ossee solubili, uova, latti, latte crudo di categoria A, alta qualità, latte acido intero crudo di categoria A, simile allo yogurt. Frutta, mele, arance, banane, pomodori, pesche o ananas. Verdure, lattuga, cavolo, spinaci, cavolfiore, piselli, barbabietole, carote, rape, patate. Additivi incidentali, sale marino. Mentre facevo ricerche su Clara Davis, ho annotato quello che do da mangiare a Lira, appunto la sua figlia di 3 anni. E Sasha, 1 anno. Cerco di introdurre un po' di varietà nelle loro diete, ma raramente uso 10 cibi diversi insieme. Ad ogni pasto a Earl e agli altri bambini venivano presentati 12 alimenti e sempre latte, latte acido fermentato e sale. I singoli alimenti venivano messi in ciotole separate, mai mescolati. Le infermiere avevano ricevuto istruzioni precise. Non potevano offrire il cibo ai bambini, potevano dare loro solo quello che avrebbero indicato di volere. Non potevano mostrare alcun segnale di disapprovazione o di approvazione e avrebbero dovuto portare via il vassoio solo dopo che i bambini avessero smesso di mangiare. Se i piccoli avessero finito un cibo particolare durante un pasto, ne avrebbero ricevuta una quantità maggiore al successivo. Earl fu ammesso nel reparto di Clara Davis e per 3 giorni fu allattato esclusivamente al seno. Fu sottoposto a una serie di misurazioni molto precise, visita medica, emocromo, urine, livelli di calcio e fosforo. Fece anche una radiografia a raggi X per determinare la densità ossea. Il 4º giorno l'allattamento al seno venne interrotto e iniziamo l'esperimento vero e proprio. È difficile immaginare quanto debba essere stato traumatico per Earl e sua madre all'inizio. Forse era talmente affamato che il fatto che la madre fosse stata sostituita dall'infermiere non gli dispiacque troppo. Non ci sono riferimenti a questa fase e la cosa mi ha turbato non poco. Davis descrisse il primo pasto di Earl così. Guardò il vassoio per qualche secondo, poi afferrò un piatto di carote crude e ci infilò dentro tutta la mano. Ma sembrava non fosse abbastanza. Tornò più e più volte e mangiò quasi tutte le carote del piatto. Davis era soddisfatta. Nel giro di 3 giorni aveva provato quasi tutto il cibo che gli avevamo messo a disposizione, scrisse. Avevamo una risposta alla nostra prima domanda. Earl era in grado di scegliere cosa mangiare e sapeva indicare le sue preferenze, che consumava in quantità adeguate. Negli anni successivi parteciparono allo studio altri 12 bambini e tutti si adattarono alla dieta con lo stesso entusiasmo. Quasi tutti assaggiarono almeno una volta tutto il cibo che veniva loro offerto e, complessivamente, avevano un buon appetito. Spesso, quando vedevano i vassoi di cibo avvicinarsi, iniziavano a saltare su e giù dal letto. Una volta a tavola, si dedicavano al cibo senza distrazioni per 15 o 20 minuti, poi mangiavano in modo intermittente, giocando un po' con il cibo, provando a usare il cucchiaio e offrendo qualche boccone all'infermiera di turno. La sera, dopo aver letto questo articolo, ero a tavola a dare da mangiare a Sasha e notai che, proprio come i bambini studiati da Clara Davis, spesso anche lei mi offriva un pezzetto di quello che stava mangiando. Il fatto che la studiosa abbia incluso questo dettaglio mi rassicura sulla possibilità che fosse davvero lì, a guardare e a preoccuparsi per la salute di quei bambini, senza limitarsi a osservare le cose a distanza. Nell'esperimento di Davis il cibo non era salato, ma ogni bambino riceveva del sale ad ogni pasto. Lo prendevano con le mani e lo portavano alla bocca, farfugliando qualcosa o addirittura piangendo. A volte qualcuno rischiava di strozzarsi, ma spesso tornava a chiederne di più, farfugliando qualcosa che era difficile comprendere. L'esperimento ebbe un enorme successo. Ci furono solo due bambini che rifiutarono la lattuga e uno che non assaggiò gli spinaci. Tutti i bambini riuscirono a gestire la propria dieta in autonomia, soddisfacendo i propri requisiti nutrizionali come se avessero letto tutti i libri sull'argomento più recenti. Si riscontrò che la loro assunzione calorica media giornaliera rientrava nei limiti fissati dagli standard nutrizionali dell'epoca e che non presentavano nessuno dei consueti problemi legati all'alimentazione che ancora oggi si analizzano nella pratica pediatrica. Nessuno dei bambini soffrì mai di coliche, disturbi o dolori addominali dopo aver mangiato, e nemmeno di costipazione. Nessun bambino trascorse più di due giorni consecutivi senza evacuare. Questa statistica, che tiene conto delle misurazioni fatte su 15 bambini nell'arco di diversi mesi, è semplicemente sconvolgente. E nessuno fece mai capricci a tavola. Mostravano tutti un buon appetito e tutti crescevano sani, per usare le parole di Davis. Forse il miglior supporto alla tesi della presenza di una regolazione nutrizionale interna fu offerto dal rachitismo di Earl. Quando fu portato in clinica, la patologia di cui soffriva gli aveva reso le ossa molli e deboli. Il documento includeva le radiografie delle sue manine, scattate al suo arrivo. La qualità era abbastanza buona da consentire di riconoscerne la ridotta densità ossea e la perdita della corteccia, il rivestimento esterno duro dell'osso. Le placche di crescita, ossia le aree tenere di cartilagine all'estremità delle ossa, erano indistinte e sfocate, e in un'altra fotografia Irla aveva le gambe storte e sembrava molto sofferente. Davis propose subito una terapia. Con la promessa di non fare nulla, ma al contempo di non lasciare nulla di intentato che potesse andare a suo discapito, gli mettemmo sul vassoio un bicchierino di olio di fegato di merluzzo che, se avesse voluto, avrebbe potuto prendere. L'olio di fegato di merluzzo era a quel tempo l'unica fonte commestibile di vitamina D. Durante i primi 3 mesi dell'esperimento, Earl consumò la tazzina di olio con cadenza irregolare e in quantità variabili, fino a quando i suoi livelli di calcio e fosforo nel sangue tornarono normali e le radiografie mostrarono che era guarito. Per più di 2 settimane il bicchiere rimase intatto e le infermiere smisero di offrirlo. Anche gli altri bambini seguirono lo stesso schema. Indipendentemente dal problema di cui soffrissero all'arrivo, una volta che assumevano il controllo della propria alimentazione, secondo Davis, raggiungevano in poco tempo condizioni di salute ottimali. La loro dieta era variegata e consumavano grandi quantità di cibo, ma in modi strani e imprevedibili. A un certo punto finivano tutti per mostrare interesse solo verso un certo tipo di cibo, o cibi preparati in un certo modo. In inglese il fenomeno prende il nome di food jugs, uova oppure cereali, carne e così via. Lo osservo anche nelle mie figlie. Nella fase dello svezzamento, Lira amava i pomodori e per settimane intere li ha mangiati tutti i giorni. Poi, un giorno, ha smesso e in modo inspiegabile ha rifiutato i pomodori per mesi. Li cucinavo e glieli nascondevo nel cibo, ma li sputava sempre. Mia figlia mangiava volentieri le feci di gatto nell'aiuola o la lanugine della moquette, quindi mi sento di dire senza troppe esitazioni che il suo non fosse un disgusto convenzionale. Semplicemente non voleva i pomodori, finché un giorno ha ricominciato a mangiarli, 20 al giorno, amore e odio. Quando ho iniziato a leggere dell'esperimento di Davis, mi sono fatto alcune domande sulle motivazioni che l'avevano spinta e sulla sua etica professionale. Erano tutti bambini che vivevano in condizioni di indigenza, figli di madri disperate? Aveva provato ad approfittarsi della situazione in qualche modo? Proseguendo nella lettura, però, ho visto emergere la sua vera natura, molto più di quanto abbia mai visto in qualsiasi altro articolo moderno. Mi sembrava evidente che tenesse sinceramente a quei bambini, al punto che alla fine adottò due dei primi pazienti di cui si era presa cura, Donald e Abraham, che le rimasero vicini per tutta la vita. La vedova di Donald ricordava che sua suocera nutriva grande affetto per entrambi. Quindi cosa dovrebbe insegnarci l'esperimento di Davis? C'è il rischio di interpretare male il testo e di prendere per buona la conclusione: lasciate che i bambini mangino quello che vogliono. Davis è stata molto chiara. Non è così. Gli adulti devono insegnare ai bambini cosa mangiare per prevenire il rischio di intossicazioni, avvelenamenti e cose del genere. Tuttavia, una volta stabilita la qualità e la sicurezza del cibo, bisognerebbe fare in modo che i bambini imparino ad autoregolarsi, mangiando quello di cui sentono di avere bisogno, ascoltando i segnali che il cervello e l'intestino si scambiano continuamente. Ha riflettuto a lungo sulle food jugs di cui abbiamo discusso prima, che secondo lei potrebbero essere la causa di tanti dei capricci che i bambini fanno quando arriva il momento di mangiare, ipotizzando che questa tendenza comportamentale possa essere il risultato di un complesso gioco di prestigio interno. Secondo lei, quando le scorte di diversi fattori associati al cibo si esauriscono, la voglia di alimenti che possano compensare quelle mancanze aumenta. Ed ha approfondito il ragionamento dicendo: una tale spiegazione presupporrebbe l'esistenza di una specie di centro regolatore dell'appetito, anche se si tratta di pura speculazione. L'ultima riga è ancora più interessante. L'accuratezza con cui l'appetito selettivo nei bambini sottoposti all'esperimento soddisfaceva i requisiti nutrizionali noti suggerisce che l'appetito sia un'altra delle molteplici attività di autoregolazione dell'organismo umano, le cui funzioni sono preposte alla nutrizione cellulare, orientate ai suoi bisogni e non richiedono né conoscenze nutrizionali né direttive da parte della mente. Davis sosteneva che gli esseri umani, come le mucche di Eddie Rickson, siano in grado di variare la propria dieta in modo preciso, in base a ciò di cui hanno bisogno. Magari mi sarà sfuggito, ma nei miei 6 anni di studi in medicina questo sistema non è mai stato menzionato. Ecco qua, care amiche e amici di Radio Cooperativa, ho finito questo lungo pistolotto, devo dire. Sono 1 ora e 15 minuti di lettura, ma spero che questo articolo sia stato di vostro interesse, come lo è stato per me, perché questa autoregolamentazione nel sistema alimentare dei bambini e anche di noi adulti porta a molte considerazioni interessanti e bisognerebbe approfondirlo molto di più. Invece la scienza è partita per la tangente per altre cose, ma su questi punti non è stata poi tanto ripresa e quindi non lo so. Io l'ho posto alla vostra attenzione. Quando ci sentiremo magari in diretta in una successiva trasmissione, mi direte se l'avete ascoltato e cosa ne pensate. Allora, adesso è passato praticamente 1 ora e 16 minuti di ininterrotta lettura di ste robe. Come di consueto, mi ero ripromesso di darvi sempre nelle trasmissioni di Cosa c'è in tavola anche di volta in volta una notizia su quelli che sono i magnifici eventi per le difese citati da Enzo Spisni. L'ultimo che ho condiviso con voi come informazione era quello 15 giorni fa, la melagrana. Ricordo allora, magari ne faccio uno solo perché ormai sarete anche stufi di sentirmi, ma ricordo prima di tutto quali sono questi 30, cioè la magnifica ventina degli alimenti. Sono arance, banane, frutti di bosco, limone, melagrana, uva nera, carote, cicorie, cipolle, spinaci, avena, soia, noci, olio extravergine di oliva, pesce azzurro. Come spezie il curry, un cibo fermentato il kefir, una bevanda il tè verde e poi 2 dolci, cioccolato fondente e miele. Allora, dopo aver fatto nelle precedenti puntate, trattato le arance, i limoni, la banana e la melagrana, oggi mi fermo all'uva nera e leggo solo questa, poi chiudo la trasmissione di oggi. Dice Spisni, uva nera con buccia e semi. La presenza del frutto della vite nella fantastica ventina farà esultare qualche amante del buon vino. Già mi sembra di sentire il tintinnare di calici di Sangiovese e Barbera in brindisi celebrativi del resveratrolo, un potente antiossidante contenuto nella buccia dell'uva scura. È almeno dal 1996 quando uscì uno studio italiano sugli effetti anti-invecchiamento di questa molecola presente nei rossi della Valpolicella che si parla dei benefici del vino. Peccato che per fare una buona scorta di resveratrolo bisognerebbe berne quantitativi che porterebbero molto velocemente all'etilismo. Probabilmente se l'articolo scientifico di 25 anni fa avesse avuto nel titolo le parole uva nera al posto di amarone e recioto, avrebbe suscitato assai meno interesse nei lettori. Ora non mi sento di condannare il bicchiere di vino rosso, ma è accertato che l'alcol in eccesso è infiammatorio, danneggia il fegato ed è un fattore di rischio per l'obesità e per vari tipi di tumore. Chiusa la parentesi vino, torniamo all'uva. Rossa, viola o nera, perché il resveratrolo e gli altri fitocomposti utili al sistema immunitario sono molto meno presenti negli acini pallidi di Regina Italia e altre varietà che rientrano nella categoria dell'uva bianca. Oltre all'effetto antiossidante, non c'è dubbio che il resveratrolo possieda anche la capacità di modulare l'attività delle cellule immunitarie e che abbia dimostrate proprietà antivirali, tanto che lo scorso inverno si è parlato molto del suo possibile impiego nella prevenzione e nel trattamento del Covid-19. La biodisponibilità di questa molecola però è molto bassa, non solo nel vino, ma anche nel frutto. Non potendo raggiungere concentrazioni sufficienti nel sangue, per ottenere potenti effetti antivirali, bisognerebbe mangiare svariati grappoli d'uva, oppure ricorrere agli integratori, la cui efficacia sull'uomo però a tutt'oggi non è provata. L'uva nera in ogni caso non è composta di solo resveratrolo. Contiene modeste quantità di vitamina C, E, B6, magnesio e rame. Quest'ultimo a livelli notevoli se sui filari viene spruzzato il solfato di rame, utilizzato ancora oggi in agricoltura biologica. È molto ricca di polifenoli, una famiglia di antiossidanti che sono di grande aiuto al sistema immunitario. Lo spiega bene un'importante ricerca uscita nel 2012 su Nutrients, condotta utilizzando il liofilizzato d'uva, molto più facile da standardizzare e impiegare all'interno di studi clinici controllati. In questo lavoro il frutto della vite ha dimostrato di aumentare significativamente i livelli di interleuchina 10 e adiponectina in pazienti infiammati. L'interleuchina 10 è una delle più potenti citochine antinfiammatorie che conosciamo. È una sorta di messaggio prodotto da alcune cellule del sistema immunitario che comunica a tutte le truppe che occorre ridurre la risposta infiammatoria. Anche l'adiponectina è una citochina che spegne l'infiammazione, ma è prodotta dal tessuto adiposo. La sua sintesi diminuisce all'aumentare del peso corporeo ed è una delle molte ragioni per cui gli individui obesi sono sempre soggetti a infiammazione. A dimostrazione che è la complessa miscela di polifenoli contenuti nell'uva e non solo il resveratrolo a esercitare l'azione immunomodulante, in uno studio controllato di inizio 2021 sono stati somministrati per 3 mesi polifenoli dell'uva nera a 25 donne che soffrivano di dermatite provocata dal contatto con il nickel. Il risultato dello studio mostra chiaramente come questi fitocomposti siano in grado di aumentare il livello di interleuchina 10 e contemporaneamente di ridurre il numero di diverse citochine proinfiammatorie circolanti. Il resveratrolo è presente nella buccia dell'uva e i polifenoli sono racchiusi soprattutto nella buccia e nei semi, motivo che porta a consigliare l'acquisto di uva biologica da mangiare senza scartare nulla. Nella polpa troviamo, oltre a modeste quantità di immunonutrienti, un elevato contenuto di zuccheri. Meglio non esagerare a tavola. Un piccolo grappolo da 150 grammi è la giusta porzione quotidiana, che crea pochissimi problemi alla glicemia, ma assicura tanti benefici al sistema immunitario. E con questo siamo arrivati ad 1:20 di trasmissione registrata, come avete potuto sentire oggi, e quindi qui la chiudo e ci diamo appuntamento in un prossimo futuro. Penso tra una quindicina di giorni, se tutto va bene. Un caro saluto a tutti, scusatemi per la tipologia della lettura che è stata un po' pesante, però io l'ho fatta lo stesso, così non ho lasciato perdere l'appuntamento con voi anche se in registrata, e qualche notizia utile penso e spero di averla condivisa con voi. Un caro saluto a tutti da Francesco Canova.